Ok, salve a tutti. Come mi hanno presentato quelli di Todd.net Podcast e di Codemotion, questa sera parleremo di un toolkit che si chiama Vertex. Non so chi lo conosce, chi già lo usa, qualcuno? Ci sono delle persone che lo conoscono e magari lo usano anche. In particolare però vedremo, dopo un'introduzione su quello che è Vertex, in particolare alcuni componenti che possono essere utilizzati nell'ambito di sviluppo di applicazioni IoT, in particolare uno che sfrutta il protocollo MQTT e poi altri come per esempio il protocollo AMQP, che può essere utilizzato ovviamente per altre motivazioni, e anche per esempio un client per Kafka. Quindi ci focalizzeremo sul fatto di come Vertex, questo toolkit, possa essere usato anche per applicazioni di tipo IoT. Mi presento, sono Paolo Paterno, lavoro in Red Hat nel team di messaging, appunto, di IoT. Sono anche Microsoft MVP, qualcosa che sembra strano, insomma, tra Red Hat e Microsoft. In realtà tra di loro sono partner, per chi non lo sapesse. Infatti ci sono dei team che in Red Hat lavorano per far funzionare .NET Core, per esempio, sul RHEL, sulla distribuzione Red Hat Enterprise. Io sono Microsoft MVP sull'embedded e sull'IoT, in realtà è un titolo di MVP che non esiste, ma a me piace ancora chiamarlo così. Sono committer per due progetti nell'Eclipse Foundation, di cui uno Eclipse Ono, di cui sono anche il lead, e PAO invece relativo a client MQTT. PAO è praticamente un progetto che fa da ombrello a tutti quelli che sono i client del protocollo MQTT scritti in linguaggi differenti. Io sono l'owner del client scritto in C Sharp, quindi su piattaforma .NET. Ono invece è una piattaforma in sviluppo, non è stata ancora praticamente rilasciata, per gestire connettività IoT. Per chi per esempio conosce i prodotti Microsoft, è un qualcosa che può essere paragonato all'IoT Hub in un certo senso. Amo tutto ciò che è open, quindi gli standard, perché lì dove c'è uno standard aperto posso andarmi a leggere come funziona lo standard, posso implementare quello standard a mio piacimento se non è stato implementato nel linguaggio che io, diciamo, preferisco. Ovviamente anche il codice, perché posso fixarlo, posso, diciamo, aprire pull request nel momento in cui scopro che c'è un problema. Ovviamente protocolli, ma oltre a ciò amo mangiare la pizza, sono di Napoli, amo correre e la MotoGP come sport, seguo il calcio e il Napoli, ma soprattutto la MotoGP. Allora, l'agenda quale sarà? Allora, come ho detto, farò un'introduzione a quello che è Vertex, quindi vedremo un poco che cos'è Vertex, come funziona, com'è, non dico internamente, ma per linea generale praticamente quelle sono, qual è la semantica di funzionamento di Vertex e così via. Poi vedremo alcuni dei componenti di Vertex, quelli più orientati all'IoT, quindi mi ripeto, il componente che funge da server MQTT, e vedremo che qui c'è una differenza. Qualcuno pensa che sia un broker MQTT, in realtà non lo è, e c'è una differenza sostanziale. Poi vedremo il client e server per AMQP e il client Kafka. Alla fine vi mostrerò fondamentalmente due progetti, appunto Eclipse Ono ed Enmas, che è un progetto sul quale sto lavorando ora in Red Hat, che utilizzano fortemente Vertex in alcune parti, perché sono due, diciamo, progetti che lavorano in termini di microservices. Alcuni sono sviluppati con Vertex, altri magari con JavaScript. In particolare ci sono alcuni componenti di queste due piattaforme che sono appunto sviluppati con Vertex. Quindi vedremo due casi d'uso reali che utilizzano Vertex per lo sviluppo. Allora, partiamo da che cos'è Vertex. Vertex in primo luogo non è un framework, ma è un toolkit. Un toolkit perché è un insieme di componenti, di cui c'è un componente che è il componente core, che mette a disposizione appunto le funzionalità core di questo toolkit, ed è a componenti, nel senso che nel momento in cui devo sviluppare un'applicazione mi scelgo i componenti di cui ho bisogno. Quindi ho bisogno di un server HTTP, ho bisogno in questo caso di un server MQTT, di un client AMQP, del client Kafka e così via. Quindi posso, diciamo, usare tutto ciò che mi serve, quindi rendere la mia applicazione più o meno complessa in base alle funzionalità di cui essa necessita. Quindi non ho bisogno di portarmi appresso tutto un framework, quando abbiamo a disposizione magari un framework completo, ma mi basta portare soltanto il singolo componente di cui ho bisogno. Ecco perché è bene specificare che non è un framework, ma è un toolkit. È un toolkit che viene utilizzato per lo sviluppo di applicazioni sicuramente distribuite, quindi tipicamente basate su microservizi, e soprattutto reattive. Vedremo tra poco praticamente che cosa si intende per applicazioni reattive secondo il Reactive Manifesto, quindi che cosa si intende per applicazioni reattive. Vertex funziona sulla JVM. Vedremo che, come vedremo tra poco, non si può scrivere codice Vertex soltanto ed esclusivamente in Java, ma anche in altri linguaggi che è possibile eseguire su una JVM, quindi in primis per esempio Scala e Kotlin, ma ce ne sono degli altri, da cui anche JavaScript. È un toolkit orientato alla programmazione completamente asincrona e non bloccante, quindi non ci sono chiamate sincrone se non strettamente necessario, ma vedremo questo che cosa significa. Quindi è un framework, è un toolkit nell'ambito del quale io eseguo un'operazione, tipicamente passo una callback che mi verrà chiamata nel momento in cui quell'operazione è stata eseguita, e nel frattempo vado avanti nell'eseguire il resto del codice. E soprattutto un'importante caratteristica di Vertex è che è poliglotta. Appunto, come dicevo, non si deve scrivere necessariamente un'applicazione in Java per poter utilizzare Vertex, ma anche altri linguaggi. Allora, se ci soffermiamo sui singoli... Sì, come?
Però mi pare di aver sentito che Java comunque è il più performante, no? Oppure ci sono degli elementi di questo?
Java è il più performante perché il codice, fondamentalmente il core, è assolutamente basato su Java. Vertex è sviluppato in Java, quindi tutto ciò che vedi è un layer che c'è al di sopra fondamentalmente del Java. Quindi
essendoci un altro layer di strato, ovviamente,
per esempio il JavaScript viene eseguito attraverso Nashron, che è un bridge, diciamo, di Oracle, che serve per poter far sì che il codice JavaScript venga eseguito sulla JVM. Quindi diciamo di sì. Sì, esatto. Quindi diciamo di sì che effettivamente, essendo scritto completamente in Java, uno dei linguaggi più performanti è sicuramente il Java rispetto agli altri. Però diciamo il vantaggio, come vedremo, è quello in cui diciamo in un'architettura tipica a microservizi, quando hai magari anche team diversi o aziende diverse che lavorano, puoi utilizzare lo stesso toolkit, ma magari hai persone con competenze diverse che utilizzano linguaggi diversi. Lì dove ovviamente non ti servono magari performance spinte, per cui il Java ti risulta necessario, puoi comunque far sì che tutti usino Vertex, ma usando linguaggi diversi. Quindi questo è il vantaggio del fatto di essere poliglotta, quindi essere, diciamo, accessibile a più sviluppatori e non solo a quelli che sviluppano Java. Quindi entrando nel dettaglio appunto di quella che è la definizione di Vertex, dicevo, è un toolkit. Quindi, come dicevo, c'è un componente che è il core, che mette a disposizione le classi principali di questo toolkit, che è un jar fondamentalmente. Tutti gli altri componenti sono dei jar, e quindi la nostra applicazione che andiamo a sviluppare prevede tipicamente di includere il core e poi di avere altre dipendenze legate ai jar, diciamo relative ai vari componenti di cui abbiamo bisogno nella nostra applicazione. Quindi, come vedete, c'è la nostra applicazione, tutta una serie di dipendenze che sono semplicemente dei jar con Vertex e le relative dipendenze che lo stesso Vertex ha, perché poi per esempio Vertex nella parte di rete usa Netty, è fortemente basato su Netty, e quindi per esempio tra le dipendenze di Vertex c'è Netty. Poi permette di sviluppare, come dicevo, delle applicazioni distribuite. Quindi tipicamente un'applicazione basata fortemente su servizi o microservizi, nella quale bisogna tener conto che, essendo un'applicazione appunto distribuita, quindi basata sulla comunicazione tipicamente sulla rete abbiamo tutta una serie di problemi. La rete non è ovviamente affidabile, c'è latenza, la banda è tipicamente finita, quindi dobbiamo essere sempre pronti praticamente al fatto che la nostra architettura possa fallire, quindi un servizio venga giù, ci siano delle latenze durante la comunicazione tra due microservizi. Ci sono alcuni componenti, tra cui per esempio c'è il circuit breaker, che è implementato in Vertex, che permette di gestire per esempio queste situazioni. Ovviamente in una rete la topologia può anche cambiare, quindi un servizio viene giù da un nodo ma poi magari viene riavviato su un altro nodo. Quindi questo significa avere in un certo senso un'applicazione distribuita alla quale Vertex è in grado di reagire con i componenti che mette a disposizione. Poi uno degli aspetti principali è che è un toolkit che permette di sviluppare applicazioni reattive. Il Reactive Manifesto ci dice che un'applicazione è reactive Sì, in primo luogo è responsive, quindi riesco a rispondere a delle richieste in un tempo accettabile. Accettabile ovviamente è un'unità di misura relativa, dipende dal software che stiamo fondamentalmente sviluppando, può essere in termini dei millisecondi, dei secondi e così via, ma nell'ambito della nostra applicazione, del metro, di quello che per noi significa essere accettabile, un'applicazione reattiva, se appunto riesce a rispondere a delle reazioni, a delle richieste in un tempo accettabile. L'applicazione deve essere elastica in termini di scalabilità, quindi io devo poter aumentare, diminuire il numero di nodi della mia applicazione, soprattutto in un sistema a microservizi in cui devo gestire picchi di traffico oppure situazioni in cui il traffico è sicuramente più, diciamo, è inferiore rispetto ad altre situazioni in termini di carico. Deve essere resiliente, vuol dire che deve essere in grado di riprendere in seguito ad un fallimento, quindi il nodo fondamentalmente può cadere, ma deve essere in grado fondamentalmente di riprendersi e non crashare definitivamente, quindi l'applicazione deve poter ripartire in maniera automatica e quindi ripristinare dopo pochi secondi il corretto funzionamento e l'interattività con i client, con l'utente, con quello che sia in base al tipo di applicazione, ma è soprattutto message driven, quindi diciamo i componenti che in Vertex, se pensate per esempio all'actor model, vengono chiamati vertical, in realtà questi attori comunicano tra di loro tipicamente attraverso messaggi in maniera completamente asincrona, attraverso una sorta di bus che viene appunto chiamato event bus, che vedremo tra poco. Poi altra caratteristica, come già dicevo prima, è poliglotta. Questi sono tutti i linguaggi per i quali può essere scritta un'applicazione in Vertex, alcuni che nativamente girano su una JVM, quindi Scala, Kotlin, Groovy, Java, altri per esempio come il JavaScript, che hanno bisogno di una sorta di bridge, di un interprete per poter fondamentalmente funzionare. Però questo comunque significa che noi riusciamo a appunto avere team diversi, aziende diverse che sviluppano con Vertex usando gli stessi componenti, pattern che Vertex prevede, le stesse semantiche, ma con linguaggi fondamentalmente differenti. Quindi queste sono le caratteristiche fondamentali che Vertex ci fornisce nello sviluppo di un'applicazione in quanto toolkit. Ora cerchiamo di capire un po' le caratteristiche principali, farò giusto una panoramica su quelle che sono le caratteristiche interne principali di Vertex. In primo luogo, Vertex è un toolkit che lavora su un singolo thread. Quindi c'è un concetto che si chiama event loop, che è tipicamente, per chi sviluppa per esempio con i sistemi embedded, non so, io ho lavorato per anni in sistemi embedded, è come il main loop con un while true, nel quale fondamentalmente tutte le varie operazioni, leggere da una periferica, visualizzare su un display o eccetera, vengono eseguiti sempre nello stesso loop, ovviamente con una velocità elevatissima, per cui la reazione umana non riesce a rilevare il fatto che tutto viene eseguito fondamentalmente nello stesso loop. Vertex in un certo senso funziona allo stesso modo. Abbiamo degli event providers che sono in pratica per esempio l'interazione con la rete, quindi mi arriva un pacchetto dalla rete, oppure ho chiesto di eseguire un'operazione di IO su un file in scrittura o di lettura, l'operazione di IO è terminata e quindi c'è l'evento di termine dell'operazione con il buffer, con le informazioni che sono state lette. Questi eventi sono posti in una pipeline, in una coda, e vengono scodati continuamente da questo loop. Quindi prendo il successivo evento, a quel punto cosa faccio? Come vedremo con le demo, in Vertex il modello di programmazione è appunto di chiedere l'esecuzione di un'operazione e poi di registrarsi con una callback. Quella callback viene chiamata nel momento in cui viene appunto intercettato l'evento interessato per quella callback e viene chiamato un handler. Viene eseguita un'operazione dall'handler, dopodiché viene praticamente eliminato l'evento e si passa all'evento successivo. Ora, avere un singolo thread che cosa significa? C'è una prima regola fondamentale in Vertex, che qui non ho messo ma andrebbe messa, è non fermare mai l'event loop. Quindi che vuol dire? Che io un'operazione in Vertex non devo mai per esempio usare una sleep di 5 secondi dentro un handler Vertex, che nel momento in cui io ho un mio handler e ho praticamente che l'operazione dura più di un tempo che può essere prefissato in Vertex, ovviamente l'applicazione non crasha. Tipicamente Vertex ha un tempo che è appunto di 5 secondi, dopodiché ci sono dei warning che ti avvisano: guarda che stai bloccando l'event loop, vuol dire che tutti gli altri eventi che stanno arrivando stanno lì in coda. Ovviamente puoi finire in un out of memory exception se arrivano troppi eventi e la memoria sfora, Quindi no, non bisogna mai fermare l'event loop, quindi essere il più rapidi possibili nel gestire fondamentalmente l'operazione in virtù dell'evento che si è verificato. Ovviamente ci sono sistemi in cui io ho bisogno di eseguire un'operazione che è sincrona o è lunga per sua natura, che può impiegare più dei 4-5 secondi come tempo massimo di esecuzione in Vertex. C'è c'è un API specifica per l'esecuzione bloccante, in cui io chiedo che quell'esecuzione venga eseguita in maniera bloccante. Per Vertex bloccante, che significa non che posso bloccare l'event loop, ma che in realtà Vertex per noi lancia un worker thread, quindi viene lanciato un altro thread proprio perché quell'operazione è lunga. Quando quel thread terminerà, perché l'operazione lunga bloccante è terminata, verrà comunque richiamato un handler, ritornando di nuovo nell'event loop, nel cosiddetto contesto di esecuzione dell'event loop.
Scusami, quindi il processo, diciamo, gira su una macchina, diciamo, andata sull'hardware, no?
Sì.
Quindi il thread principale deve girare, non è distribuito ovviamente, deve stare su un hardware solo, no?
Sì.
Quindi se c'è una comunicazione, se per esempio un evento si scatena a seguito di qualche sistema di allarme su una periferica che non è locale, cioè su un nodo che non è locale,
vuol dire che avrà una comunicazione di rete tra la tua macchina, e vuol dire, esatto, che ci sarà un evento che sarà l'arrivo di un pacchetto su rete.
Esatto, quindi il processo gira su un'unica macchina in questo caso.
Sì, in questo caso sì, però in realtà, allora, il componente che stai sviluppando tu, sì, però lo puoi rendere distribuito, nel senso che puoi seguire più componenti distribuiti in rete. Dopo ti faccio vedere che significa.
Perché sto già pensando all'applicazione di Internet of Things, quindi...
Dopo vediamo un attimo se quello che mostro può essere, diciamo, la risposta a quello che alla tua domanda. Io non sono un esperto di Node.js, l'ho usato poco. Se c'è qualcuno che usa Node.js, più o meno questa è la modalità con cui funziona Node.js.
Infatti si stavano
pensando. Ok, è l'idea con cui funziona Node.js, e il modello di programmazione è fondamentalmente quello. Se pensiamo a come viene istanziato un HTTP server su Node.js, crea l'HTTP server, gli assegni l'handler della richiesta che ti arriva, fai il listen, quindi fai partire l'HTTP server, vedremo dopo è uguale il codice che scrivi in Vertex fondamentalmente, poi quando ti arriva una richiesta HTTP l'handler viene chiamato, ma tutto viene eseguito in un loop. Ripeto, non sono un esperto di Node.js, ma c'è una differenza con Vertex, che è questa. In pratica, con Node.js, per quello che so, è che c'è la possibilità di avere un solo event loop, un solo thread. Se voglio gestire in parallelo più operazioni, devo avviare più processi in Node.js, quindi ho più processi, non ho più thread, più processi, ciascuno con un thread, con il peso che ha un processo rispetto a un thread, il suo spazio di memoria, l'indirizzamento e così via. Con Vertex invece è possibile fondamentalmente avere più event loop, quindi distribuire gli event loop sui core del processore. Se ho un processore a 2, 4 core, 8 core, ho 2 event loop, 4 event loop, 8 event loop. Questo contemporaneamente che cosa significa? Per esempio, l'esempio banale, deve far qualcosa Vertex per far funzionare tutto sui core, su differenti core, visto che io poi non posso bloccare l'event loop. Per esempio, faccio partire un HTTP server sulla porta 80, lo faccio partire da un event loop, quell'HTTP server blocca la porta 80. Se io faccio partire un server sulla stessa porta 80, mi viene risposto che la porta è già stata occupata. Vertex ha una sorta di strato intermedio, che in modalità di round robin, quando arrivano richieste, le distribuisce sugli event loop. Quindi tu riesci ad avere un solo server in ascolto sulla porta 80, ma puoi gestire le richieste su differenti event loop. Che in un certo senso, se vogliamo vederla, è un po' come in passato o anche oggi chi lo utilizza, quando su una socket mi arriva una certa richiesta, io poi avvio un nuovo thread per gestire quella socket, per gestire quella richiesta. E via via aumento nel numero di richieste, 10, 100, 10.000, comincio a istanziare 100.000 thread, un milione di thread, il sistema ovviamente va in crash a un certo punto. Qui al più riesco ad istanziare il numero massimo di thread relativo al numero di core, e poi tutto dipende dal fatto che io una richiesta la devo gestire il più velocemente possibile. Tante volte per gestire una richiesta non è necessario avviare un thread, perché magari è un'operazione rapida, è è un qualcosa che riesco a fare in maniera molto molto rapida. Poi è ovvio che lì dove ho bisogno di altri thread, Vertex mette a disposizione appunto questa possibilità, come dicevo prima, di stanziare dei worker thread da un thread pool opzionale, e viene utilizzato nativamente quando richiedo un'operazione bloccante. Quindi, ripeto ancora, non conosco Node.js, ma questa è una delle differenze principali che c'è dal modello di programmazione con Node.js, il fatto che più event loop possono girare su più core del processore. Vabbè, qui fondamentalmente il concetto di operazione bloccante e non bloccante, concetto che fondamentalmente conosciamo tutti, io nel fare una richiesta nel caso bloccante di I.O. su un database, su un file, sulla rete, mi blocco lì ed aspetto praticamente che l'operazione termini per poi passare dall'operazione A a B e a C. In Vertex questa cosa fondamentalmente non accade, faccio una mia richiesta, eseguo gli altri due step B e C, cioè eventualmente del tempo libero in cui non devo fare assolutamente nulla, e infine, una volta che è terminata l'operazione di I.O., ho scritto sul file, il pacchetto sulla rete è stato per esempio spedito, ritorno ad eseguire quello che era, diciamo, l'operazione A, o quello che stava facendo il blocco di codice relativo ad A. Quindi Vertex è fortemente orientato alle operazioni non bloccanti, soprattutto sull'I.O., quindi un qualcosa che va a stretto contatto col sistema operativo, il fatto che non è che viene lanciato un altro thread a livello applicativo per eseguire quell'operazione, ma c'è proprio l'operazione non bloccante in termini di I.O. a livello di kernel del sistema operativo. Poi un altro concetto è quello relativo alla scalabilità. Ovviamente quando parliamo di scalabilità sia verticale che orizzontale. Nel caso della scalabilità verticale parliamo di potenziare il nodo sul quale sto eseguendo la mia applicazione in termini di processore, in termini di RAM e così via. In questo caso vuol dire che se io potenzio il mio nodo in maniera verticale riesco ad aumentare il numero di event loop in relazione al numero di core che ho praticamente sul processore. La scalabilità invece orizzontale è quella che conosciamo, è semplicemente quella di poter avviare più nodi con la nostra applicazione che debba gestire fondamentalmente le richieste. Quindi abbiamo questi due tipi di scalabilità. No, questo dipende dalla tua applicazione, cioè se è un'applicazione che viene eseguita nel cloud, sei tu che devi lanciare i nodi o eseguire i nodi. Per esempio su OpenShift, che è la parte cloud di Red Hat, per esempio, tu istanzi dei container che girano in realtà all'interno dei pod, scali il numero di pod e quindi hai un numero maggiore di applicazioni che vengono eseguite in parallelo e quindi aumenti il numero di nodi. Il concetto di vertical, non so se questo può rientrare nella domanda che mi hai fatto tu prima. In pratica, un'applicazione Vertex può essere sviluppata sia come tipica applicazione con un main, come le sviluppiamo tutti, oppure entra in gioco il concetto di vertical. Il vertical è un po' simile al concetto di attore nell'actor model. In pratica, Vertex lancia questo componente che ha delle callback di start e di stop, quindi ti viene avvisato quando il tuo componente è stato lanciato o sta per essere chiuso, perché sta per essere chiuso l'istanza del gestore di Vertex, in quel caso sta per crescere l'applicazione o per qualsiasi motivo sta scalando l'applicazione verso il basso. I vertical comunicano tra di loro, come dicevo, attraverso un event base e possono essere eseguiti su macchine diverse, anche con linguaggi differenti. Qui per esempio abbiamo un esempio di vertical che comunicano attraverso l'event bus e che sono stati realizzati con tutti i linguaggi completamente differenti. Come dicevo, non è necessario utilizzare i vertical, ma si può utilizzare Vertex in un'applicazione banale con un main dall'interno. Ora, la tua domanda era riferita?
Sì, era appunto questo interlavoro fra più nodi, nel senso perché un'applicazione IoT alla fine poi diciamo questo, no?
Sì.
Nel senso che la gestione appunto da Vertex praticamente di fatto da middleware, se vogliamo, no?
Sì, esatto, sì. Anche se in realtà tu puoi anche usare Vertex non tanto per la comunicazione, perché poi il bus può essere cluster e domeno, cioè posso effettivamente utilizzare Vertex come gestore del mio cluster e quindi far comunicare più vertical su nodi diversi. Ma posso anche usare Vertex e non usare necessariamente l'event bus, ma mettere nel mezzo un broker più performante, come non lo so, un ActiveMQ o un qualcosa del genere, e quindi hai più microservizi che girano sì, usando Vertex sui singoli nodi, ma che poi comunicano con una, diciamo, con un'architettura enterprise, certo, che è diversa. Però hai questa possibilità. Che Vertex gestisce per te il cluster di Vertical in esecuzione su una rete. Quindi c'è una prima fase di startup in cui, non ho una demo qui, però c'è una prima fase di startup in cui i nodi si sincronizzano, si cercano tra di loro per poter creare questa sorta di rete in cui hai Vertical in questo event bus distribuito.
Ah, quindi c'è una topologia che sia
generale? Sì, sì. Diciamo, sì. No. Sì. L'event bus, come dicevo, è il sistema nervoso, lo chiamano, di Vertex, il sistema con il quale questi Vertical, queste applicazioni Vertex, possono comunicare, sia nella stessa applicazione, come dicevo, che in un'applicazione fortemente distribuita. Tipicamente supporta diversi pattern di comunicazione, quindi serve per scambiare messaggi. Si possono scambiare messaggi con una richiesta ed una risposta, semplicemente un publish, quindi mandare dei messaggi ad altri componenti che si sono sottoscritti. Tutto è basato infatti su un indirizzo. Infatti si scambiano messaggi che hanno un body e un header, codificati in JSON, quindi nel momento in cui abbiamo un nostro oggetto di business bisogna codificarlo in JSON per farlo viaggiare su questo event bus. Il messaggio viene mandato su un indirizzo, quindi c'è qualcuno che pubblica che manda il messaggio sull'indirizzo e dall'altra parte c'è qualcuno che è interessato ad ascoltare su quell'indirizzo, come accade con i broker in generale di messaging, e ovviamente dall'altra parte ci sarà un handler che è interessato a ricevere fondamentalmente il messaggio viene intercettato e viene praticamente gestito. L'event bus può essere utilizzato sui componenti sviluppati, ripeto ancora, con linguaggi diversi, se sono eseguiti direttamente in Vertex o non. Per esempio, ci sono alcuni componenti che vengono denominati bridge. Per esempio, è possibile far comunicare un'applicazione scritta in C# che non può essere eseguita su una JVM, però farla comunicare con un componente Vertex usando la stessa semantica dell'event bus attraverso un componente che si chiama TCP bridge. Quindi in pratica io dall'altra parte vedo un event bus, ma in realtà sotto poi c'è una trasformazione in TCP di tutto quello che è il funzionamento di Vertex, fino ad arrivare dall'altra parte dove c'è il componente Vertex reale. Questi sono, diciamo, i vari pattern tipici di comunicazione, diciamo, utilizzando un bus. Quindi c'è il point to point, il sender manda un messaggio, c'è qualcuno dall'altra parte che lo riceve o meno, e non sono nemmeno interessato a sapere se il messaggio sia arrivato, se c'è una risposta, anzi non sono assolutamente interessato ad una risposta in questo caso. C'è il caso in cui invece mando un messaggio a partire dal sender, questo arriva al consumer che risponde al sender, e poi c'è il pattern di publish subscribe in cui mando un messaggio tipico come quello del protocollo MQTT, e ci sono più consumer che sottoscritti a quell'indirizzo sull'event bus ricevono praticamente il messaggio. Come dicevo, l'architettura può essere appunto a cluster, quindi ho più nodi, più vertical che sono in esecuzione su macchine diverse. L'event bus, anziché essere locale, dove ho un'unica applicazione più vertical, ma pur sempre in esecuzione nella stessa applicazione, perché il vertical posso vederlo anche come un componente da utilizzare nell'ambito della stessa applicazione, però per separare la logica di business. Quindi un componente si occupa di fare una certa cosa, il componente di un'altra cosa, ma poi alla fine concorrono tutti a far parte della stessa applicazione in esecuzione sulla stessa macchina, e lì l'event bus è locale. Mentre invece nella modalità cluster ho questi vertical che sono distribuiti praticamente sulla rete. Come dicevo, anche nel caso dell'esecuzione nel browser di codice JavaScript per ricevere messaggi sull'event bus, c'è appunto un bridge utilizzando questo framework che si chiama SOC.js, che fa da bridge dai messaggi che vengono pubblicati sull'event bus da un'applicazione scritta in Java, in Scala, quello che si chiama, su una JVM, nel browser in JavaScript, e ovviamente viceversa. Ora, dopo questa panoramica, ovviamente, che non può essere esaustiva su Vertex, ma giusto un viaggio ad alta quota su quelle che sono le caratteristiche principali di Vertex, perché Vertex può essere utilizzato nell'ambito dell'IoT? Alcune caratteristiche di Vertex sono utili nell'ambito dell'IoT, perché le applicazioni IoT, come dicevi anche giustamente tu prima, sono distribuite per natura. Quindi ho nodi diversi, a partire dal fatto che ho device che sono al di fuori praticamente della mia applicazione che gira nel cloud, e lì magari non ho Vertex, ma sono sistemi embedded di tutt'altra natura, ma magari nel mezzo posso avere un gateway che può essere sviluppato con Vertex. Stesso però nell'applicazione cloud ho componenti fondamentalmente diverse, allora posso avere la parte che si occupa di gestire il messaging e la connettività con i device, quindi di ricevere i messaggi, ma poi avere altri componenti che invece si occupano della parte di back-end o di controllo dei device e così via. Quindi un'applicazione IoT è distribuita praticamente per natura. Avere un toolkit solo con i componenti che mi servono è un vantaggio, perché posso appunto utilizzare solo ciò che mi serve senza portarmi il peso enorme di un framework, se quel framework non è possibile decomporlo. Le applicazioni IoT seguono in un certo senso il pattern del Reactive Manifesto, devono essere resilienti, tipicamente c'è uno scambio asincrono di messaggi tra i vari componenti, devono poter assolutamente scalare per la gestione di un numero elevatissimo di device che si potrebbero connettere ovviamente all'applicazione stessa. E poi, in qualcosa che già ho menzionato, molto spesso una soluzione IoT viene sviluppata da aziende diverse perché hanno competenze diverse, e quindi è utile avere uno strumento che mi permetta di far sì che i team lavorino con il linguaggio che utilizzano maggiormente, quindi avere linguaggi diversi ma poi utilizzare tra virgolette lo stesso toolkit, quindi gli stessi strumenti ma utilizzandoli in linguaggi fondamentalmente differenti. Quindi diciamo, queste sono delle caratteristiche importanti di Vertex che si sposano bene con quello che può essere lo sviluppo di un'applicazione IoT. Nell'ambito dei componenti di Vertex ci sono alcuni componenti che possono essere fortemente utilizzati nell'ambito dell'IoT. Non ho incluso l'HTTP server, ma ci sono moltissime persone che utilizzano l'HTTP come protocollo per lo sviluppo di applicazioni IoT. Ovviamente ho messo quelli un po' più, diciamo, particolari, e non l'HTTP server che ovviamente tutti noi conosciamo. In primo luogo c'è questo componente che è l'MQTT server. La prima riga è importante: non è un broker. Il broker MQTT è sicuramente un server, perché dovrà accettare le connessioni, le richieste che arrivano dai client, però fa una cosa in più, nel senso che nel momento in cui arriva al server, al broker in questo caso, un messaggio per esempio di sottoscrizione di un subscriber a un topic, non so se conoscete MQTT più o meno come funziona, quando un client si sottoscrive ad un topic, il broker deve tenere traccia di quelli che sono i client sottoscritti a quel topic, renderlo persistente o meno, deve gestire le sessioni, perché per esempio se il client si connette chiedendo che la sessione venga salvata, nel momento in cui il client va offline, il broker MQTT deve essere in grado di salvare i messaggi che vengono pubblicati su quel topic per il quale il client era offline e che saranno spediti al client nel momento in cui ritornerà online. Quindi sono delle operazioni che fa il broker. Così come quando gli arriva un messaggio da un publisher, deve appunto scandire la lista di tutti coloro che sono sottoscritti al topic su cui il publisher ha mandato il messaggio e distribuire il messaggio ai client. Non è un broker, quindi voi vi chiedete che cosa fa un MQTT server. Serve, lo vedremo forse meglio con una demo, a gestire la parte di connettività con i client, quindi accetta le richieste e quindi mantiene la connessione. Espone una serie di eventi all'applicazione che è al di sopra dell'MQTT server, tipo è arrivata una connessione, queste sono le informazioni relative all'endpoint che c'è dall'altra parte, è arrivato un pacchetto di publisher, questi sono i dati, è arrivata una richiesta di sottoscrizione. L'applicazione poi può fare ciò che vuole, dopo vi spiegherò quale può essere l'applicazione tipica per il quale ho usato questo componente, anziché è nato perché dovevo fare una cosa e l'ho reso un componente a parte. E poi mette a disposizione le API per poter rispondere al client in remoto con quelli che sono i pacchetti tipici del protocollo MQTT. Per esempio, banalmente, l'acknowledge se è stato mandato un publish con un livello di qualità del servizio pari ad 1, ad esempio. Oppure l'acknowledge del pacchetto di sottoscrizione ricevuto. Ci sono delle possibilità di automatizzare questo processo, fare in modo che sia automaticamente il server che quando riceve un pacchetto di publish con un certo livello di qualità del servizio automaticamente risponde lui con l'HAC. Però nulla vieta che invece nel mezzo ci sia un'applicazione che viene sviluppata utilizzando questo componente, che quando riceve un pacchetto di publish, prima di rispondere con un HAC debba fare delle elaborazioni. Quindi questo che cosa significa? Significa che un broker MQTT può essere utilizzato, cioè può essere realizzato sfruttando questo componente. Quindi, sfruttando questo componente che magari si pone più a basso livello nell'ambito della realizzazione di un broker, viene ricevuto un pacchetto di connect, che è quello di connessione, a quel punto, oppure di subscribe, per esempio, a quel punto l'applicazione di alto livello attraverso un handler viene a conoscenza del fatto che è arrivato questo pacchetto. Che cosa fa? Salva la sottoscrizione in memoria, su un database o quello che sia, e poi dopo risponde con un hack. Quindi è compito dell'applicazione di alto livello diciamo essere compliant con il protocollo MQTT, in questo caso nella specifica 3.1.1. Cioè, chi sviluppa l'applicazione sa, mi è arrivato il subscribe, faccio quello che voglio, ma prima o poi dovrò rispondere con un subhack, che è l'acknowledge al subscribe. Come è nato questo componente? Nell'ambito dei progetti su cui sto lavorando, di quelli che abbiamo visto prima, ONO e AMAS, che sono fortemente basati su AMQP, avevo bisogno di sviluppare una sorta di bridge tra MQTT ed AMQP, o comunque di fare in modo che alcune semantiche del protocollo MQTT viaggiassero sul protocollo AMQP. Allora, a questo punto mi sono reso conto che avevo bisogno di sapere che arrivava un pacchetto di publish, che in AMQP si sarebbe trasformato nell'attach su un link, su un address, in un'altra cosa, e mi sono reso conto che avevo bisogno di fare questo passaggio, ma volevo rendere questo componente generico. Mi sono reso conto che questo componente poteva essere utilizzato anche da qualcun altro che vuole fare una traduzione da un protocollo, dall'MQTT in questo caso a quello che vuole. Vedremo, per esempio, ho una demo in cui io ho un client MQTT, pubblico su un topic parlando il protocollo MQTT e mi ritrovo questo messaggio su un topic Kafka. Perché? Perché nella demo che vedremo dopo io ho semplicemente questo server, ricevo il pacchetto con un publish, ho il mio handler, nell'handler uso il client Kafka, sempre di Vertex, per pubblicare sul topic corrispondente. Ovviamente l'esempio non tiene conto di tante problematiche, fa semplicemente un passaggio da topic my topic MQTT al my topic Kafka, però riesco ad aggiungere su Kafka un qualcosa che non ho, perché Kafka, tutti sappiamo, lavora con un protocollo proprietario, non è un protocollo standard, ma ho la possibilità in questo caso di far comunicare un client MQTT con Kafka. Quindi sono io che ho aggiunto la logica sull'MQTT server, che poi, grazie anche a Netty, che mette a disposizione il codec del protocollo MQTT, quando ricevo una frame del protocollo MQTT mi viene fornito già l'oggetto MQTT con i relativi campi, senza necessità di doverlo parserizzare i raw bytes che mi arrivano praticamente dalla rete. Quindi questa era l'idea, è nato perché dovevo fare una cosa e l'ho reso un componente a parte. La community di Vertex ha considerato che questa cosa potesse essere utile proprio per poter fare da bridge, da traduttore, da MQTT, che viene utilizzato in moltissimi campi, soprattutto perché molti device, per questioni di memoria, di capacità computazionale, lavorano con l'MQTT, ma poi magari dall'altra parte voglio salvare i miei dati, non voglio usare un broker MQTT, ma voglio salvare i miei dati in Kafka, in un broker ActiveMQ, che invece in quel caso abbiamo anche MQTT come supporto, ma potrei avere qualsiasi altro strumento che non parla l'MQTT e così via. Quindi ecco perché c'è una differenza dal fatto che questo componente non è assolutamente un broker. Il componente successivo è invece AMQP Proton, che è un wrapper intorno a quello che è l'implementazione, diciamo, di riferimento del protocollo AMQP 1.0 data dal progetto Cupid. In pratica già esiste una libreria in Java che si chiama ProtonJ del progetto Apache Cupid, quindi possibilità di utilizzare il protocollo AMQP in Java. Questo è un wrapper perché aggiunge tutte le varie semantiche di Vertex, la modalità di esecuzione su Vertex, il funzionamento con callback o eventualmente con i future e così via. Quindi fa da wrapper, mette a disposizione una serie di API che sono relative alla gestione tipica del protocollo AMQP. AMQP, per chi non lo sapesse, è un protocollo peer-to-peer fondamentalmente, mentre MQTT devo avere un server dall'altra parte e un client, ma due client senza il server nel mezzo non comunicano. AMQP è completamente peer-to-peer, però per nomenclatura, lì dove ho qualcuno che è in grado di accettare connessioni viene ancora chiamato server, ma i due client possono comunicare anche direttamente senza avere nel mezzo un broker, quindi scambiarsi messaggi in maniera diretta senza necessità che ci sia qualcuno nel mezzo che li salvi, che li dispacci e così via. E questo componente mette a disposizione le varie API per la gestione appunto di invio e ricezione, per la gestione di connessioni, sessioni e link, perché per esempio AMQP, a differenza dell'MQTT, è un protocollo che gestisce il multiplexing, quindi io nella stessa connessione posso gestire più link, un qualcosa che è nato con l'HTTP 2.0 per esempio, che non c'è nell'1.1. Ci permette di gestire il controllo di flusso, cosa che non c'è nell'MQTT in questa versione, ma il draft per la versione 5 ha aggiunto anche il controllo di flusso, e quindi questa invece è una libreria che permette di gestire tutto ciò di cui abbiamo bisogno nel caso in cui abbiamo da sviluppare un'applicazione basata sul protocollo AMQP. L'ultimo componente di questa trafila è il client Kafka, è semplicemente anche in questo caso un wrapper intorno a quelle che sono le librerie native per interagire, i client nativi per interagire con Kafka. Ci sono ovviamente le API per potersi sottoscrivere a un topic Kafka come facendo parte di un consumer group, non so se conoscete come funziona fondamentalmente Kafka, e quindi in questo caso quando appartengo a un consumer group le partizioni di quel topic mi vengono assegnate in maniera dinamica dal coordinatore praticamente del cluster, e man mano che si aggiungono o si tolgono client dal consumer group le partizioni vengono ridistribuite, oppure posso chiedere l'assegnazione di una specifica partizione. Poi ci sono le API per inviare i messaggi a Kafka, quindi su un topic specificando eventualmente la chiave, per esempio, per fare in modo che messaggi che hanno la stessa chiave vadano sempre praticamente nello stesso topic. Quindi per esempio un'applicazione in cui ha un significato la user ID di uno user, appunto, e se mando il messaggio in Kafka su un topic fatto da più partizioni dove la chiave è lo user ID, sono certo che tutti i messaggi con quello user ID andranno nella stessa partizione. Invece il funzionamento di base, senza specificare una chiave, è una sorta di round robin, quindi il messaggio viene praticamente distribuito sulle varie partizioni che costituiscono quel topic. Mette a disposizione la possibilità di esporre un cosiddetto produttore condiviso, perché tante volte se ho più operazioni da eseguire e dover mandare praticamente messaggi sullo stesso topic, con questo client non ho nemmeno necessità di stanziare più producer, posso utilizzare lo stesso producer, tanto le operazioni verranno comunque, diciamo, serializzate e poi distribuite sulla base delle partizioni o di quello che è il partizionamento che è stato scelto con chiave o non. Quindi anche in questo caso ho tutta la semantica di funzionamento di Kafka, però all'interno di Vertex. Ora, un esempio di... anzi direi, prima di passare a questi casi d'uso, di vedere una demo di come praticamente questi tre componenti funzionano. È la, diciamo, la stessa applicazione che però ho, diciamo, realizzato con i tre componenti diversi. Allora, giusto per dare un'idea, partiamo dall'MQTT server. Allora, qui ho la parte di server. Allora, aumento un attimo il carattere. Si vede? Vede bene pure dietro? Ok, allora come vedete questa è un'applicazione in cui non ci sono vertical, ho semplicemente un main, mi creo la mia applicazione Vertex, tutta questa parte qua per adesso la salto, perché la parte che nella mia applicazione istanzia un HTTP server, perché i messaggi ricevuti dal protocollo MQTT verranno visualizzati su una pagina web, però giusto per far vedere prima la similitudine con OJS in termini di programmazione, è che appunto io creo il mio server, associo un handler e poi lo avvio attraverso il listen, e nell'handler in questo caso chiamo il metodo accept di una root per fare in modo che tutti i messaggi ricevuti da questo HTTP handler vadano su una root specifica che è questa, però in realtà io qui potrei avere un handler che riceve in ingresso un messaggio M e ci fa delle operazioni. Dopo aver istanziato questo HTTP server, qui istanzio il mio MQTT server allo stesso modo, bene o male stessa semantica, associo l'handler, che vedremo è più giù, e avvio il mio server. Ora, che cosa fa l'handler dell'MQTT server? Quando verrà chiamato questo handler? Nel momento in cui il server riceve una connessione. Nel momento in cui il server riceve una connessione, praticamente gli viene restituito un endpoint, che è una classe attraverso la quale è possibile ricevere gli eventi relativi a quel client. Quindi se è arrivato dal client che è connesso un publish, un subscribe, eccetera, ma anche rispondere. Per esempio, prima di vedere cosa fa l'handler, con il metodo di accept, io praticamente rispondo al pacchetto di connect che mi è arrivato dal client con il connect, con l'acknowledge. Quel false significa che non c'è una sessione, che non c'è una sessione pregressa, anche perché in questo caso non ci sono da fare check praticamente. Però, per esempio, giusto per dare un'idea, sull'endpoint io ho una serie di informazioni che sono per esempio l'ID del client, per esempio se quant'è il keep alive, che dovrebbe essere da qualche parte, quant'è il keep alive in secondi. Queste sono tutte informazioni che nel protocollo MQTT viaggiano nel pacchetto di connect. Dopodiché, dopo aver ricevuto questo endpoint che mi gestisce questa connessione con il client remoto, io mi associo a un handler, in questo caso soltanto il publish handler, perché ho previsto che non ci siano sottoscrittori. Però per esempio io sull'endpoint ho anche l'handler, diciamo, che viene chiamato se ricevo un pacchetto di subscribe. Qui sto gestendo un esempio in cui riceverò dei messaggi, un messaggio. Infatti qui il mio handler con una lambda expression ha in ingresso un message. Io di questo message ho tutte le informazioni tipiche del protocollo MQTT, l'ID, il topic, il quest level, il payload e così via. A questo punto che cosa faccio? In questo esempio in particolare uso l'event bus e pubblico questo messaggio, o meglio soltanto il payload in questo caso, su un address che ho chiamato dashboard e che vedremo tra poco. Dopodiché, dopo averlo pubblicato, se vedo che il messaggio mi è arrivato con un livello di qualità del servizio che è 1, vuol dire che devo rispondere con un hack. Quindi, come vedete, sono io che devo chiamare sull'endpoint l'hack. Quindi faccio in un certo senso quello che fa il broker, ma lo sto costruendo io, perché nel mezzo ho dovuto metterci un'interazione con un altro componente, che era sparare questo messaggio verso un address sull'event bus, che in questo caso è dashboard. Ora, dashboard che cos'è? È un indirizzo dell'event bus che viene, diciamo, bridgiato su questa route, e qui vi faccio vedere, c'è la pagina HTML che tra poco verrà eseguita, in cui abbiamo dall'altra parte un componente simile in ascolto praticamente sull'event bus, sulla route che abbiamo visto prima. Viene registrato un handler su questo indirizzo per l'event bus che è dashboard. Qui arriverà il messaggio che mi viene visualizzato su questa bruttissima e bianca pagina web che vedremo tra poco. Il publisher invece è un banalissimo publisher che non usa assolutamente Vertex, o meglio lo usa ma soltanto per mandare messaggi in maniera periodica, ma usa il client PAHO, che appunto, come dicevo, è l'ombrello di tutti i client, e che manda ogni secondo, viene praticamente istanziato attraverso Vertex un timer periodico che ogni secondo manda praticamente un messaggio. Quindi per esempio se io eseguo il server, vedo qui che mi sono partiti il server HTTP sulla porta 8080 e l'MQTT sulla porta 1883. Vado ad aprire un attimo la mia pagina web. Event bus. Oh, scusami. Ecco qua. A questo punto, se faccio partire il mio publisher, vedo dal trace dall'MQTT server che i messaggi qui sono stati ricevuti con delle informazioni, e vedo che qui sulla dashboard stanno comparendo i messaggi. Quindi appunto è un esempio con cui questo MQTT server può essere usato. Sto facendo da bridge tra il protocollo MQTT e la visualizzazione di questi messaggi praticamente su una pagina web. Ora, allo stesso modo, vi faccio giustamente vedere più o meno il codice per farvi capire che il modello di programmazione poi è praticamente lo stesso. Lo stesso esempio eseguito con Proton, ma col protocollo AMQP. Quindi ho anche in questo caso tutta la parte che segue il server per la pagina web. C'ho un server AMQP, c'ho un handler per gestire la connessione. AMQP prevede che quando arriva una connessione ci sia una sessione, un link da dover aprire. Quando si verifica l'attach di un link, quindi dal sender su questo ricevitore, su un indirizzo, il ricevitore, l'handler di questo link, ogni volta che verrà sparato un messaggio, che arriverà un messaggio, ci saranno delle informazioni che vengono passate, il delivery e il message. Il delivery serve per gestire praticamente la conferma del fatto che il messaggio sia arrivato, però come prima analizzo il body del mio messaggio, dopodiché lo sparo praticamente su questa dashboard. Quindi il modello di programmazione è fondamentalmente uguale, così come per esempio il caso del client Kafka. Nel caso dell'utilizzo del client Kafka, sempre la solita parte per la pagina web, qui anziché lanciare un cluster Kafka esterno sulla rete, c'è un progetto che si chiama Debezium, che è basato su Kafka Connect, che per chi non lo sapesse è un framework che permette praticamente, tra virgolette, di creare un po' quello che faccio io con i bridge, cioè andare praticamente da un protocollo a un altro, ma che viene tipicamente usato per i database, per poter migrare per esempio database su topic Kafka. Su un topic Kafka, quindi l'inserimento di righe, cancellazione di righe e così via. E questo framework che si chiama Debezium mette a disposizione delle classi che servono per far partire in maniera embedded nell'applicazione un mini cluster Kafka. Quindi, poiché era soltanto un esempio, un test, non ho perso tempo, insomma, a mettere in piedi un'infrastruttura Kafka per far partire il cluster, seppure con un solo nodo, ma cioè, diciamo usarla direttamente qui. Il Kafka Client, per esempio, mi permette di istanziare un consumer con questi parametri di connessione, il group ID e quando e da che punto devo iniziare praticamente a leggere, in questo caso dall'ultimo, quindi dal momento in cui, dall'earliest, quindi dal primo, sempre dall'inizio del topic. Nel momento in cui mi viene chiamato questo handler, cioè che è arrivato un messaggio praticamente pubblicato su quel topic, allo stesso modo io vado a pubblicare il messaggio sull'event bus su Vertex e ovviamente sul consumer io mi sottoscrivo al my topic. Dall'altra parte, sempre usando lo stesso Kafka client, ho il producer. Si istanzia il producer e con un timer Vertex ogni secondo sul producer invoco questo write. Come vedete qua io invoco l'operazione di mandare un messaggio, questo record Kafka che viene creato a partire da queste informazioni, che in questo caso sono soltanto il topic e il corpo del messaggio, che è questo, e poi c'è l'handler che verrà chiamato quando il messaggio mi viene confermato dall'altra parte. Qui ho messo l'hackconfig 1 in Kafka, poiché ci sono, se ho più nodi, ci sono delle repliche di una partizione ce l'ho sul nodo principale che è il leader al quale il client si connette, ma vengono ovviamente replicate, posso decidere se avere l'hack, se ho scritto il messaggio solo sul leader, oppure non averlo a prescindere, nel senso che non mi interessa avere l'hack, oppure avere l'hack dal cluster nel momento in cui il messaggio è stato scritto sul leader ma è stato anche replicato su tutti i follower, o meglio sui follower in sync, su quelli che sono già sincronizzati praticamente con il leader. E da questo, attraverso questo handler, ho le informazioni relative a, per esempio, attraverso questo record metadata, che è il risultato praticamente dell'handler, di dirmi questo messaggio è stato scritto su questo topic, ma questo già lo sapevamo, però è stato assegnato a questa partizione. Questo potremmo non saperlo perché la partizione o viene data in round robin o io passo una chiave e la partizione viene decisa attraverso un hash, ma la partizione può essere anche decisa dal protocollo di basso livello su Kafka, e soprattutto qual è l'offset nell'ambito del topic su quale quel messaggio è stato scritto. L'ultimo esempio invece è relativo a quello che stavo dicendo prima del perché io potrei utilizzare il server MQTT per fare un bridge. Allora io ho da questa parte il mio solito server MQTT, ho anche un consumer, però questa volta che cosa succede? Mentre prima, quando ricevevo un messaggio pubblicato praticamente via MQTT, andavo a scrivere direttamente sulla pagina web, quindi stavo andando dall'MQTT attraverso l'event bus sulla pagina web, qui sto facendo un passo in più giusto per fare la demo, per capire il fatto che sto realizzando una sorta di bridge, uso un producer per scrivere sul mio topic Kafka, quindi al topic che ho qua, che è quello praticamente ricevuto dal messaggio MQTT, diventa il mio topic di pubblicazione su Kafka. A quel punto che cosa succede? Succede che dall'altra parte avrò, qui ho anche istanziato ovviamente il cluster, il Kafka cluster, ho dall'altra parte che ho il consumer qui sopra, nella stessa applicazione ho il consumer che invece si fa carico di scrivere su quella pagina web. Quindi ho fatto un passaggio in più, anziché ricevere da MQTT, scrivere direttamente sull'event bus per visualizzarlo sulla pagina web, sto ricevendo via MQTT su un topic, sto pubblicando il messaggio su un corrispondente topic Kafka, c'è un consumer che poi legge da questo topic Kafka e mi va a visualizzare i dati praticamente sulla dashboard. E qui c'è il publisher, che invece è un publisher MQTT, che sta pubblicando messaggi. Quindi anche questo, per esempio, se lo mettiamo in esecuzione,
ovviamente questo c'è sulla stessa macchina.
Sì, assolutamente. Qui è partito tutto il log del cluster di Debezium del client. Da quest'altra parte dovrei avere la pagina che si refrescia. Ho cambiato la luminosità, ecco qua. Faccio partire il mio publisher, che da qui sta mandando i messaggi che sono stati ricevuti dal mio Kafka consumer, come si può vedere qua. Prima ricevuti dal server MQTT, pubblicati e ricevuti dal Kafka consumer, e appaiono fondamentalmente sulla dashboard. Quindi ho fatto, in maniera banalissima, un bridge del protocollo MQTT ed il protocollo di Kafka, e quindi un topic Kafka. Ora, giusto perché vedo che il tempo stringe, giusto per concludere, vi parlo brevemente di due applicazioni, di due use case in cui ho utilizzato praticamente Vertex in alcuni componenti. Il primo è il progetto Eclipse Ono dell'Eclipse Foundation. Eclipse Ono ha come obiettivo quello di realizzare un sistema di messaging ma orientato all'IoT, quindi gestire la connettività di device IoT. Quindi mette a disposizione praticamente delle API standard con cui interagire, vedremo tra poco che significa, soprattutto mette a disposizione la possibilità di interagire con protocolli diversi, con differenti protocolli. In questo momento sono implementati MQTT, AMQP, HTTP e è stata fatta una pull request per l'ultimo protocollo LWN2M, che è un wrapper intorno a CoAP, che è uno degli altri protocolli che viene utilizzato nell'IoT, ma che però mette a disposizione altre caratteristiche tra cui la gestione anche dei device. Come dicevo, Ono è un progetto che definisce proprio non in termini implementativi, ma definisce in maniera diciamo astratta, che poi va implementato, delle API e come interagire, lo vedremo nella slide successiva, ma l'architettura sottostante, quella reale che permette poi lo scambio dei messaggi dal dispositivo fino all'applicazione che invece ascolta questi messaggi, può essere diciamo interscambiabile. Attualmente c'è un'implementazione fatta allora diciamo usando questo router AMQP del progetto Cupid. Il router AMQP è un componente che non è un broker, è appunto un router, è un oggetto che non si fa carico dei messaggi che vengono ricevuti, mentre in un broker io mando un messaggio a un broker, quando va a finire in una coda di un broker so che quel messaggio è arrivato al broker, ma non so che è arrivato effettivamente al destinatario che sta dall'altra parte, che a sua volta si è agganciato al broker. Se voglio saperlo, magari metto in piedi un'altra coda, che è la coda di risposta, quindi so che il messaggio mio è arrivato al broker, ma non so che è arrivato a destinazione. La destinazione manderà un messaggio sulla coda di risposta, saprà che la risposta è arrivata al broker, ma non è detto che sia arrivata a me. Poi io che sono il trasmettitore riceverò questa risposta e saprò finalmente che mi è arrivata, che la mia richiesta è arrivata al destinatario ed è stata ricevuta, ed è stata elaborata e mi è stata fornita risposta. Il router AMQP è un componente che in primo luogo serve appunto, funge da router, così come un router IP, è un router che però fa router a un livello applicativo un po' più alto, AMQP, deve distribuire i messaggi che gli arrivano, inviati su determinati indirizzi, e può essere utilizzato per avere un feedback diretto, come facciamo con l'RPC, con una chiamata a procedura remota, sapere che attraverso il protocollo AMQP questo pacchetto è arrivato, questa richiesta è arrivata effettivamente a destinazione e mi è stata data questa risposta. La cosa interessante di questo componente è che, per esempio, se io ho un broker, ogni client si connette al broker e quindi ho il broker, quando aumento il numero di client, deve cominciare a gestire un bel numero elevato di connessioni. Per cui poi ci sono delle configurazioni dei broker che vengono messi in bridge, quindi i client si collegano a broker diversi che si scambiano messaggi per far sì che un client collegato a un broker vada il messaggio che finisca a un broker completamente diverso. In questo caso invece si può realizzare una infrastruttura in cui il broker deve gestire una connessione, quella di collegamento al router o alla mesh dei router, a una rete fatta di più router, che posso far scalare a piacimento per gestire molteplici connessioni. Quindi io posso aumentare il numero di connessioni da una parte, ovviamente collegate a questi router che è scritto in C questo, quindi altamente performante, e vengono messi in mesh, in una rete di più router tra di loro, però poi dall'altra parte c'è un broker che deve gestire una, due o tre connessioni. E la cosa interessante, per esempio, è che con questa configurazione, usando una rete di router, l'affidabilità viene data in termini di ridondanza dei path. Cioè, se per esempio ho una rete di router, come funziona il routing, se cade un nodo, io riesco praticamente a raggiungere la destinazione seguendo un'altra strada, e la rete che si autoconfigura e fa sì che il messaggio vada da una parte all'altra. Comunque, giusto questa digressione per farvi capire più o meno che cos'è il router, ci sarebbe da fare una sessione a parte completamente. Per adesso ONO ha come infrastruttura di base l'utilizzo di un router e di un broker. Artemis viene utilizzato anche un broker per i messaggi, tipo per esempio i comandi, la parte di command and control. Quando il mio dispositivo può non essere online, io mando un comando, lo voglio salvare, ovviamente con un time to leave, voglio che quel comando sì venga eseguito, ma entro un certo tempo, se poi il client non torna in rete deve scomparire, però ho bisogno di un qualcosa che salvi i messaggi come fa un broker, cosa che non fa un router che ha soltanto il compito di dispacciarli. E queste sono le altre possibilità di architettura, o potete pensare delle altre sulle quali poi ONO può gestire il suo messaging. Però effettivamente, per la fine, che cosa è ONO? Si capisce dalla slide successiva. Qui dicevo, espone delle API, quelle di telemetria, quindi i messaggi che vanno dal device verso il cloud. Esporre delle API secondo una semantica MQP vuol dire che è ben definito l'indirizzo al quale i messaggi vanno mandati, quindi una cosa del tipo slash telemetry slash tenant per gestire un'architettura multitenant slash ID del device. Per chi conosce l'IoT Hub è un qualcosa simile, c'è un path del tipo devices, messages e così via. Gestisce un canale per la registrazione dei device, perché un device per poter mandare messaggi deve essere registrato. Attraverso questa API posso anche ricevere informazioni su quel dispositivo, su quel device che è stato registrato. C'è un canale per gli eventi, che è un qualcosa simile, assolutamente simile alla telemetria, ma viene utilizzato come canale a parte preferenziale, perché magari sono eventi che hanno alta priorità rispetto a dati che arrivano in continuazione, per esempio gli allarmi. E poi c'è la parte di command and control. È tutto basato su MQP, utilizza il protocollo AMQP internamente, però ci sono degli adapter che appunto fanno la traduzione da MQTT ad AMQP, e per realizzare l'adapter MQTT ho appunto utilizzato l'MQTT server. I componenti di ONO sono fondamentalmente questi, e lì c'è il simbolo di Vertex per capire dove è stato utilizzato Vertex. Vertex è stato utilizzato nel core di ONO, dove gestisce la connessione dei device, quindi c'è la gestione degli endpoint, quindi telemetri e così via. C'è il servizio di autenticazione per sapere se quel device è effettivamente abilitato a mandare su quel topic, su quell'indirizzo, i dati. E poi c'è un device registry interno che appunto serve a gestire quali sono i device che sono stati registrati e poi quali permessi hanno, che vengono utilizzati attraverso l'authentication service. Al di sotto c'è questa infrastruttura praticamente basata in questo caso su questi due componenti, ma potrebbe essere di un qualsiasi altro tipo, purché tutto sia comunichi sul protocollo AMQP. È stato scelto questo protocollo. L'altro progetto invece che utilizza, l'ultima parola su ONO, ONO è un progetto che è sviluppato da Bosch in collaborazione con Red Hat, è un progetto su cui Bosch sta lavorando molto, che sostituirà la Bosch IoT Suite che hanno oggi attualmente. Ed è un progetto che per adesso è in pre-release, ci sono delle milestone rilasciate su GitHub, ma non è assolutamente definitivo, ci sono dei componenti ancora in fase di sviluppo. Questo è un altro progetto invece sul quale sta lavorando fortemente Red Hat, ma ovviamente sempre open source, quindi a chi interessa può partecipare tranquillamente. Si pone l'obiettivo di realizzare un servizio di messaggistica nel cloud, quindi una piattaforma di messaging as a service. Quindi non voglio installarmi il mio cluster di broker in locale in un'applicazione enterprise, ma un po' come faccio con Amazon SQS o con Azure Service Bus, Event Hub e così via. In questo caso ci sarà, nel caso di Red Hat, una console OpenShift in cui vado lì, mi voglio creare la mia coda, mi creo il mio topic e così via. Quindi è fortemente orientato alla scalabilità, alla possibilità di scalare un elevatissimo numero di connessioni, perché è fortemente basato su quei due componenti di cui vi parlavo prima, ma eseguiti praticamente su OpenShift. Infatti MAS è, diciamo, l'infrastruttura di riferimento su cui verrà basato praticamente ONO. Rispetto agli altri è una differenza, per esempio, non solo mette a disposizione il pattern di comunicazione basato su code, topic e sottoscrizioni che abbiamo nell'Azure Service Bus o abbiamo nell'Amazon SQS, ma in più il fatto di, come vi dicevo prima, di poter gestire il direct messaging, cioè il fatto che io ho un messaggio che deve fluire attraverso il mio sistema di messaging ma non deve essere salvato. Per esempio, in ONO, che cosa succede? La telemetria, nell'implementazione attuale, ma come dicevo si può cambiare, si passa attraverso il router ma non si passa praticamente per il broker. Quindi se dall'altra parte, perché poi il router funziona in questo modo, se dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, che è interessato praticamente a ricevere pacchetti su quell'indirizzo, allora il controllo di flusso, quando si collega a un publisher, dice: ok, tu hai dei crediti per mandare perché c'è qualcuno che è interessato e che potrà riceverli, perché deve essere un flusso diretto, io sono un router, non so salvarli, non è mio compito salvarli. Dall'altra parte ci deve essere qualcuno ai quali questi pacchetti devono arrivare. E per esempio in questo caso si parla di direct messaging, anycast o multicast, a seconda che ho bisogno di un qualcosa simile al competing consumer che ho su una coda, quindi i messaggi vengono smistati per esempio in round robin su più client, o in multicast come accade per le sottoscrizioni, un messaggio pubblicato su un topic arriva a tutti i sottoscrittori, però sempre in maniera diretta senza passare per lo storing di quel messaggio. Anche in questo caso è massa degli adapter per supportare diversi protocolli e il supporto anche al multi-tenancy come ce l'ha ONO. L'architettura di MAS... C'è una parte di... Attualmente è tutto sotto sviluppo, quindi sì, ci sarà una parte di monitoring in cui ti dice il traffico sulle code, sì sì, gli allarmi se c'è qualcosa che non va, è un progetto nato da qualche mese, quindi è ancora in fase di sviluppo, però già si può usare, si può eseguire, dopo ci saranno i link... se vi viene così la curiosità di vederlo. Ha tutta una parte, questa che vedete sulla sinistra, allora vediamo anche qui alcuni componenti che sono sviluppati praticamente con Vertex. Ha tutta questa parte sinistra che è quella che in realtà gestisce, diciamo, il deploy degli altri componenti su OpenShift. Quindi per esempio viene deployato un cluster di una rete mesh di router Cupid su OpenShift. Se non ho bisogno di gestire per esempio lo storing dei messaggi, questi due componenti, code e topic, quindi eventuali broker che devono essere istanziati, non vengono proprio caricati nell'infrastruttura, ma soltanto i pod, i container che mi eseguono questa mesh di router che viene, diciamo, deployata su OpenShift e permette ai miei clienti di comunicare in maniera diretta. Se poi invece ho bisogno praticamente di salvare i miei messaggi, allora vengono istanziati anche i broker per la gestione delle code e dei topic. Ci sono proprio delle API attraverso questo address controller in cui io praticamente chiedo attraverso, in questo caso HTTP, ma verrà ovviamente, ci sarà un'interfaccia grafica, creami un topic che si chiama MyTopic, che prevede di gestire lo store and forward, e quindi vuol dire che mi serve un cluster di broker o un solo broker per salvarlo. Oppure creami un topic che si chiama direct messaging, diciamo per il quale non ho bisogno di un broker, ma sarà di tipo multicast. Quindi sono informazioni che vengono soltanto inviate alla mesh di router, che si devono ovviamente configurare per avere queste informazioni, e i messaggi si scambieranno attraverso questa mesh. Da quest'altra parte ho altri componenti che servono invece per gestire il bridging con MQTT, il gateway vero e proprio e il servizio per gestire il last will testament, che è una caratteristica di MQTT, cioè quando un client si connette può dire: se dovessi morire in maniera inaspettata senza avere mandato in maniera clear, diciamo clean, il messaggio di disconnect, devi spedire questo messaggio di testamento a tutti quelli che si sono sottoscritti al will topic, al topic di testamento. E poi c'è un componente di sottoscrizione che serve a gestire le sottoscrizioni dei client ai vari address, ai vari topic. Come vedete anche qui c'ho alcuni componenti sviluppati in Vertex. Gli altri componenti marcati in JavaScript sono giusto per dire che sono sviluppati in JavaScript, ma non utilizzano Vertex con il JavaScript, sono assolutamente sviluppati in JavaScript, ma è un esempio di come in un'architettura a microservizi ho componenti anche scritti praticamente con linguaggi completamente diversi. Qui il Java, Qubit è sviluppato praticamente in C e così via. Questa è in un certo senso l'architettura IoT che sfrutta in maniera completa tutti questi componenti che abbiamo visto. Tutta quell'infrastruttura di messaging che abbiamo chiamato in MAS può o essere acceduta attraverso ONO, attraverso i suoi adapter, quindi avere ONO che gira su questa architettura, se ho bisogno di API specifiche con cui interagire, delle API specifiche, oppure posso utilizzare direttamente la mia infrastruttura di messaging con i relativi adapter. Da quest'altra parte, per esempio, ho realizzato anche un bridge da MQP a Kafka, oppure ho realizzato un bridge, questo non è Vertex, che prende messaggi a MQP e li spara su Spark Streaming per le applicazioni real time che devono analizzare dati in tempo reale. Capua è un progetto nuovo che serve, che fornisce la parte di business di una soluzione IoT, quindi la parte di monitorizzazione dei device, appunto gestire la registrazione non attraverso ONO, ma proprio registrazione delle informazioni specifiche dei tipici device o monitorarli, ricevere dati e così via, sempre attraverso quell'infrastruttura di messaging. Cura invece è il progetto sempre dell'Eclipse Foundation per l'implementazione di un gateway, di un IoT gateway, che permette attraverso dispositivi magari collegati in Bluetooth che non hanno l'IP, lo stack TCP/IP, a comunicare con infrastrutture più complesse su protocollo AMQP, MQTT, HTTP e così via. Qui ci sono un po' di link, un po' di risorse alla pagina principale di Vertex, ai componenti, ai progetti che ho illustrato. L'ultimo è il mio blog, se vi va di leggere qualche articolo. Una cosa interessante di Vertex è questa. Non so se abbiamo studenti, perché è una cosa orientata agli studenti fondamentalmente, però se conoscete studenti che possono essere interessati, il Google Summer of Code è una manifestazione, non so come chiamarla, in cui ci sono questi mesi estivi, giugno, luglio e anche agosto, se non sbaglio, in cui gli studenti dovrebbero passare del tempo a realizzare un progetto, seguiti da dei mentor, progetti che però non sono scelti da loro, ma vengono fondamentalmente proposti da aziende o anche da organizzazioni semplicemente, perché Vertex alla fine è anche una community nell'ambito dell'Eclipse Foundation. E in questo caso, per esempio, sul sito di Vertex ci sono una serie di idee di progetti legati all'utilizzo di Vertex, quindi se c'è qualche studente che è interessato o qualcuno che sa che conosce qualche studente interessato, ci sono tutta una serie di idee, tra cui l'idea della quale io per esempio sono mentor è quello che in un certo senso manca ora a Vertex, che è un client MQTT in Vertex, che l'idea è quello di utilizzare i client Paco, farne fondamentalmente un wrapper, utilizzare le semantiche Vertex. Quindi poi ci sono altre idee, ora non le ricordo tutte, però tutte ovviamente orientate in questo caso all'utilizzo di Vertex.
Senti una cosa, a livello di sicurezza di messaggistica, perché qui c'è uno scambio di informazioni, è già tutto, è gestito diciamo da Vertex.
Protocollo SSL, TLS ci sta, sì. C'è il supporto per i protocolli sull'MQTT server, sull'HTTP server, sì, assolutamente.